Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
And run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Come tutte le settimane iniziamo un viaggio musicale, un viaggio che questa sera ci porta a parlare sicuramente di gente speciale, di persone speciali, special people. La signora si chiamava Betty Marbury, o più conosciuta come Betty Davis, ed era il 1973.
So when I look in your eyes, your weary, troubled eyes, that part of you I see is me. Why can't you stop them from crying? I know what you're going through, yes I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. 'Cause you're one of those special people, yes, yeah. I'm gonna keep your hair, 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 hair. If I can. You're nowhere. You find yourself so hard to live with sometimes. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. 'Cause you're one of those special people, yes, yeah. I'm gonna keep you here. If I can't.
Special People, gente speciale, le persone speciali di cui parleremo questa sera. Bette Davis ha cambiato sicuramente il corso della storia della musica del Novecento, diventando giovanissima la compagna e moglie anche per poco più di un anno e mezzo di Miles Davis, contribuendo a cambiare il suono del jazz e non solo, del rock anche a fine anni 60, portando Miles a vedere Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix e ad assimilare quindi il grande spirito rivoluzionario che animava soprattutto la musica rock proprio in quella seconda metà degli anni 60, in cui il grande secondo quintetto di Miles sembrava essere arrivato al capolinea del grandissimo stile, della grande innovazione, nell'ambito però sempre di una tradizione che stava spegnendo progressivamente la carica trasgressiva di Miles, che è stato sempre un geniale assemblatore di grandi innovatori. Tra questi grandi innovatori, questa sera parleremo anche di uno dei più grandi batteristi della storia del Novecento, e che, grazie a Dio, essendo solo nato il 16 maggio del 1944 dalle parti di Panama, gira ancora con una forza ed un'energia davvero incredibile, e che muoveva i suoi primi passi nel New York di inizio anni 60, conseguendo il diploma musicale proprio alla New York's High School of Music and Art, quella probabilmente in cui è ambientato il film Whiplash. Entra nell'esercito dal 65 al 68 e presta servizio quindi anche nella banda dell'esercito americano, della US Army, quindi un servizio militare sicuramente un po' particolare. Se ne va con Ora Silver, con Stanley Turrentine, con i grandi, diciamo, della Blue Note, e sicuramente con loro mantiene, diciamo, un atteggiamento di grande tecnica, grande rispetto anche per questi mostri sacri, soprattutto Ora Silver. Suona anche nel primo album solista di George Benson, non è così presente ancora però come impatto batteristico sulla musica. Per cogliere, diciamo, già la straripante energia di Billy Cobham, dobbiamo rimanere sempre a New York a fine anni 60, sconosciuto ai più, intitolato ad una band che si chiamava Dreams, Sogni, e che vantava musicisti di eccellenza come Don Gronick alle tastiere, Randy e Michael Brecker ai fiati, John Abercrombie poi alla chitarra, Barry Rogers al trombone. Alla batteria c'era questo gigantesco batterista panamense con un'energia pazzesca. Ascoltiamoci la title track del primo album, Dreams, con chiaro omaggio e riferimento a New York. Era il 1970 e esordiva praticamente su disco, quasi come band leader o come co-leader, Billy Cobham nel 1970. Perché pian piano arriveremo anche a quel 1973 con l'incisione della masterpiece assoluto Spectrum. Dreams, New York, 1970, fratelli Brecker, John Abercrombie alla chitarra, Don Gronick alle tastiere e alla batteria. Ascoltate questo attacco. Seem right. No. So
décolleté.
Un disco davvero pazzesco, in ogni caso, molto simile a Chicago, Blood, Sweat and Tears, ma con un tiro dal punto di vista strumentale assolutamente inarrivabile e davvero grande. The Dreams, loro hanno inciso soltanto due album, il primo nel 1970 omonimo e il secondo nel 1971, addirittura inciso a Memphis con la produzione di Steve Cropper, che cercò di dargli un'impronta ancora più funky, se possibile e fruibile, ma il gruppo si dissolse presto con queste grandissime individualità che avranno modo poi di farsi notare per tutti gli anni 70 e a venire. Billy Cobham naturalmente a New York non passa inosservato, e Miles, che in quei mesi diciamo fa della sua band la The Hardest Working Band in the World, la più dura lavoratrice, band lavoratrice al mondo, ecco che lo ingaggia per incidere parti di Beaches Blue e soprattutto in Jack Johnson. In Jack Johnson, tra l'altro, Billy Cobham incrocia l'uomo del destino, almeno per un paio d'anni, l'uomo che lo dirigerà in modo dittatoriale per un paio d'anni in un progetto straordinario che si chiamerà Mahavishnu Orchestra. Ma noi andiamo proprio in tribute to Jack Johnson, nel grande tributo dell'orgoglio black inciso da Miles Davis in onore di questo grandissimo, gigantesco, invincibile, pugile afroamericano. Right Off Part 1, Miles Davis, Jack Johnson e Billy Cobham.
Thank you.
Right off part one, qui siamo veramente tra i migliori momenti elettrici di Miles Davis. La base ritmica è pazzesca, molto roccheggiante, con questo groove, il basso di Mike Anderson al meglio, con questo Fender bass impressionante, e naturalmente questa batteria tuonante e molto roccheggiante di Billy Cobham. Ma l'evoluzione di Billy Cobham continua, come dicevamo, con dopo l'incontro folgorante con il chitarrista che apriva il tributo a Jack Johnson, Right Off, con quegli accordi estremamente graffianti, e con altri tre ragazzi, Birds of Fire, vale a dire un gruppo davvero pazzesco. Dal vivo probabilmente il miglior ensemble di sempre, c'è una valanga di concerti registrati tra il 72 e il 73. Nel 1972 arrivano addirittura, credo, a suonare per quasi 300 date, non consecutive, ma quasi, naturalmente, visto che un anno ha soltanto 365 giorni. Jerry Goodman al violino, che arrivava dai Fugs, Jan Emmer, questo esule cecoslovacco, e si può dire bene cecoslovacco, visto che arrivava, diciamo, dalla fuga post invasione di carri armati sovietici nell'agosto del 1968, che avrebbe schiacciato la nascente primavera di Dubček. Rick Laird al basso, e poi c'erano loro due, Billy Cobham e John McLaughlin. Il primo album è probabilmente una degli esordi più folgoranti della storia della musica del Novecento. The Inner Mountain Flame conteneva questo brano, You Know, You Know, che non ci andiamo però ad ascoltare, come spesso capita, insomma, dalla fonte sonora originale, che potete recuperare quasi ovunque su YouTube, bensì da un concerto al Berkeley's Community Center sensazionale dell'11 settembre 1972. Ascoltate cos'erano capaci quei cinque di combinare su un palco: Billy Cobham, John McLaughlin, Jerry Goodman, Rick Laird e Jan Emmer.
Thank you.
Vishnu Orchestra dal vivo al Berkeley's Community Center l'11 settembre del 1972, un concerto infuocato e spettacolare. È una musica che è puro fuoco, pura improvvisazione, ogni sera un andamento diverso, gli stessi brani che si trasformano di concerto in concerto, un Billy Cobham torrenziale, in ogni caso estremamente presente, come avete potuto sentire in questo finale lanciato davvero ai limiti anche dell'eccesso. È il primo batterista jazz a suonare con il Charleston a sinistra e a batterlo con la mano destra, piatto ritmico sulla sinistra, contrariamente alla disposizione classica di tutti i batteristi rock e jazz fino a quel momento. Suona con una doppia cassa e con una valanga di tom, una batteria Tama Star Performer, davvero dal suono davvero magico. Riesce però già nel 72 a sottrarsi alle grinfie dittatoriali di McLaughlin e naturalmente è uno dei session man più richiesti, e insieme a Stanley Clark, insieme a Ron Carter, insieme a Ray Barreto e a una sezione fiati da paura, incide con una giovane e intrigante tastierista sudamericano che arriva dal Brasile, che si chiama Eumir Deodato, per sempre conosciuto ovviamente nell'ambiente musicale italiano, vista la difficoltà e la scarsa familiarità con l'inglese, ma è probabilmente la pronuncia più corretta, visto che si tratta comunque di un nome neolatino. Eumir Deodato, che ci regala un eccellente lavoro che si intitola Prelude, quello che contiene quell'Also Sprach Zarathustra dall'andamento funky assolutamente inarrivabile. Ma proprio in quell'album il brano di chiusura, September 13, 13 settembre, inciso scritto a quattro mani proprio da Deodato e da Billy Cobham, ci dà l'idea di quello che sarebbe diventato il sound inconfondibile di Billy di lì a pochissimo. September 13, l'album è di Eumir Deodato, Prelude 1972, siamo nel settembre del 72, Billy Cobham e Deodato alla composizione, e questo è il risultato sonoro.
We'll be right back.
nel maggio del 1973 inizia ad incidere, dopo questa eccellente parentesi strumentale con Yumir Deodato, e il disco immancabile in qualsiasi collezione discografica che si rispetti, che si chiama Prelude, con Also Sprach Zarathustra, e questa splendida September 13, che già ci fa capire come le atmosfere infuocate, estremamente tensive e incendiarie della Mahavishnu non si prestino necessariamente ad esprimere tutte le facce della musicalità di Billy Cobham, che, come abbiamo sentito, sa suonare funky, sa suonare rock aggressivo con il migliore dei jazzisti in circolazione, come abbiamo sentito su Jack Johnson, e prima ancora una jazz rock molto canonico con i Dreams, molto tirato ma sempre molto raffinato. Quindi molteplici sono le facce di questo musicista, che nel maggio del 73 arriva ad incidere il proprio capolavoro, proprio alle porte della dissoluzione che avverrà nell'agosto di quell'anno, della prima grande formazione della Mahavishnu Orchestra. Dalla Mahavishnu si porta via per questa incisione il grande Ian Hammer, al basso c'è un californiano incredibile, uno dei maestri del basso della West Coast, Leland Sclair, che ha suonato con James Taylor, Jackson Browne, Phil Collins addirittura negli anni 80, ve lo ricorderete tutti, è quel bassista con i capelli bianchi lunghi lunghi lunghi, e una tecnica sopraffina che ha dato il via, come sentiremo tra pochi secondi, diciamo, a un riff imitatissimo, campionatissimo, come vedremo nella parte conclusiva della trasmissione, che si intitola non a caso Billy Cobham's Roots and Fruits, vale a dire le radici naturalmente del suono di Billy Cobham, di un capolavoro della fusion, della jazz rock, come l'abbiamo denominato nel corso degli anni 70, del miglior jazz rock e della miglior fusion, che proprio si concentra in questo gigantesco album per la Columbia e per l'Atlantic Jazz del 1973, che si intitola per l'appunto Spectrum. Alla chitarra c'è una giovane chitarrista che arriva da esperienze roccheggianti, che si chiama Tommy Bolin, e che proprio a Spectrum deve la sua fama sempiterna, oltre che lo porterà poi nel 1975, udite udite, a sostituire niente poco di meno che sua maestà Ritchie Blackmore nei Deep Purple. Ascoltiamo quello che è il groove per eccellenza di Billy Cobham, ancora oggi in un tour senza fine praticamente, che lo vede impegnato in tutto il mondo a ricordare naturalmente l'uscita di Spectrum. Lo suona ancora con un entusiasmo davvero encomiabile, il che ci spinge ad andare ancora avanti, naturalmente pur indegnamente, comunque sulla via della musica, anche come musicisti attivi, sicuramente, visto che lui ci è arrivato così bene. Il riff assassino di basso è in questo brano numero 6 sul CD, ahimè, di Spectrum. Ero troppo piccolo, avevo solo 9 anni quando è uscito, ma non me lo sono mai più tolto di testa. Stratus, Leland Sclair, Tommy Bolin, Billy Cobham, Ian Hammer, un quartetto davvero eccezionale per quel che riguarda il forse il miglior brano di un capolavoro come Spectrum. Stratus. D'accordo, si prende qualche licenza sul finale, ma per almeno 9 decimi di brano è di una essenzialità implacabile Billy Cobham, con questo groove tuonante di Leland Sclair e la raffinatissima chitarra prima di Tommy Bolin e poi quella Moog synthesizer suonato in modo così incisivo da Ian Hammer. Per tornare ancora e restare naturalmente sul capolavoro del 1973 a nome Spectrum, andiamo ad ascoltare l'altro grande groove e campionatissimo e ripreso da decine di gruppi hip hop e non solo, come vedremo, che si intitola Red Baron, il barone rosso. Qui è Tommy Bolin nella prima parte, come sempre a farla da padrone, e poi naturalmente arriva Ian Hammer. Il groove è veramente molto molto cool e lo riconoscerete al primo istante.